Allora, buonasera a tutti, diamo inizio anche abbastanza puntuale a questa tavola rotonda. Fra poco introduciamo argomenti, partecipanti alla tavola, eccetera, però prima di tutto io darei la parola al sindaco, dottor Angeletto Tubaro, per due parole di saluto, ma anche di collocazione, insomma, di questa iniziativa. Importanza la vedremo poi nello svolgimento della tavola rotonda. Prego, signor.
Mi metto qua, tanto penso che sentiate anche là in fondo, no? Buonasera a tutti, soprattutto dell'amministrazione comunale, dell'assessore alle politiche sociali, sono aiuto, vice sindaco, anche il consigliere comunale, Corussi, per non dimenticare qualcuno. No, un saluto particolare ovviamente va ai e al sindaco di San Vito, che è anche presidente dell'ambito del socio assistenziale, ringrazio veramente per la sensibilità per essere venuto questa sera. Il titolo, la partecipazione delle politiche sociali. Questa sera mettiamo insieme tante cose, vogliamo innanzitutto l'occasione per celebrare, fare la nostra congratulazione alla dottoressa Stefania Costarini, che ha fatto una tesi di laurea e c'è intervistato un po' tutti e anche a seguito del consiglio comunale proprio sull'osservatorio comunale, che si lega molto bene alla partecipazione delle politiche sociali, perché quando abbiamo istituito l'osservatorio a livello di comune di Casarsa, forse neanche noi ci immaginavamo come sarebbe andata a finire, soprattutto lo sviluppo che avrebbe avuto l'osservatorio sociale e anche l'esempio che avremmo dato altri comuni. È vero che poi ci sono state una serie di relazioni con ovviamente l'ambito, che è un partner indiscutibile, poi anche la provincia ha istituito il suo osservatorio, e quindi noi ci siamo trovati a fare un po' da apripista in un settore molto delicato, un settore dove è necessaria una sensibilità particolare e dove la partecipazione ha un ruolo, direi, fondamentale. Partecipazione di pubblico e privato, perché alla fine l'obiettivo è sempre quello di dare dei servizi efficienti ai cittadini, soprattutto a fasce particolari che hanno particolarmente bisogno. Ecco, per cui questo convegno, questo incontro, questa sera, questa tavola rotonda, si inserisce in questo contesto particolare. Sono sicuro che avremo un ulteriore motivo per poter fare ulteriori passi in avanti, perché non dobbiamo mai adagiarci sull'esistente, dobbiamo sempre pensare ad altri obiettivi che dobbiamo raggiungere. Su questo è necessaria ovviamente la partecipazione, certo, di tutti, la buona volontà e anche la professionalità, perché non dobbiamo dimenticare che nel settore sociale la professionalità ha un ruolo, direi, fondamentale. Ecco, io vi ringrazio di nuovo.
Ringraziamo il sindaco. Il caso della partecipazione alle politiche sociali, il caso dell'osservatorio sociale di Casarsa della Delizia. Questa è una tavola rotonda, in questo caso mi sembra anche che concordino tutti i relatori, poi si estende a cerchio, coinvolgendo in realtà tutte le persone che qui stanno, che probabilmente anche non solo interessate, ma attori partecipi dell'osservatorio, e quindi ci teniamo tutti a dare la possibilità di interagire, insomma, in questa tavola, e poter ognuno anche portare il proprio contributo. Però questa sera intanto ringraziamo, no? Io sono Stefano Franzin, mi occupo di politiche sociali e servizi da tempo, sia nel privato, adesso anche nel pubblico, ma importante, qui al tavolo abbiamo innanzitutto il dottor Gianfranco Marino, dirigente del settore politiche del lavoro e programmazione sociale della provincia di Pordenone, politiche sociali e lavoro assieme, vedremo anche in fondo l'importanza di questa collocazione, la dottoressa Giuseppina Bruni, responsabile dell'ambito distrettuale Est 6.2, Luigi Piccoli, o Gigi Piccoli, per più Botto, storico, diciamo, socio fondatore dell'Osservatorio Sociale di Casassa della Delizia, e il dottor Franco Canzi, anche l'attuale assessore comunale delle politiche sociali. E poi abbiamo, chiaramente lo ha già ricordato il sindaco, l'occasione di partire, di attivare questo dibattito con la dottoressa Stefania Cozzarini, che ha fatto questa bella tesi sulla partecipazione alle politiche sociali, seguita dal dottor Paolo Tomasin, conoscenza casassese e, diciamo, attivo anche per l'Osservatorio Sociale ormai da moltissimi anni. E ecco, direi subito, no? Darei la parola a Gigi Piccoli per collocare, fare un attimo la sintesi, sì, non tutta la storia, perché l'Osservatorio Sociale di Casassa è stato probabilmente il primo, se non uno dei primi, comunque il primo in provincia, no Paolo? In regione, e quindi ha una storia lunga, anche questo è uno degli elementi importanti e significativi di questo osservatorio. Osservare è un'azione particolare, non attiene, questa è la storia probabilmente anche dell'osservatorio, non attiene solo agli specialisti, perché che i sociologi osservino i fenomeni è il loro mestiere, ma negli anni si è capito che serve a poco se questo non diventa partecipazione ai cittadini, ma gli stessi osservatori tecnici, diciamo, del sociale, negli anni si sono avvalsi invece della collaborazione, dell'interazione di chi è partecipe dei movimenti sociali, dei fenomeni sociali, chi è impegnato all'interno della comunità e diventa a sua volta osservatore, è l'elemento di osservazione, quindi di qui la partecipazione, ma osservare è un'azione importante ed è anche un'azione comunitaria, non solo diciamo legata ad un organismo, in questo caso anche ufficiale, insomma, del comune di Casassa, è un'azione comunitaria perché osservare implica anche la capacità di guardare all'orizzonte. All'orizzonte è importante guardare, perché una comunità nel capire i fenomeni, nel comprendere i fenomeni che la interessano, ha la possibilità di anche tracciare un percorso di evoluzione, di sviluppo e anche di progettualità, no? Nella soluzione dei problemi, delle problematiche che nascono all'interno di questa azione dell'osservatorio. Allora Gigi Piccoli, a te la parola per questa sintesi, diciamo, questa carrellata storica.
Buonasera a tutti, evidentemente in 10 minuti proprio proporrò degli spunti, dei flash, perché evidentemente 18 anni di esperienza e con i primi due di gestazione, insomma, sono praticamente 20 anni che ragioniamo a Casassa di osservatorio e non è facile sintetizzarli. Sostanzialmente rimando a questo opuscolo, chi ancora non l'avesse visto, noi 2 anni fa l'abbiamo distribuito nelle famiglie, e soprattutto, siccome vedo anche diverse persone che vengono da fuori paese, chi non ha ancora visto o l'ha avuto, ecco, è importante per capire un po' meglio come è nato e come è articolato attualmente l'osservatorio, anche se, come avremo modo poi di ritornarci su questa sera, è una continua evoluzione, e questo è già materiale di 2 anni fa, e c'è di mezzo anche l'approvazione del regolamento da parte del Consiglio comunale, il regolamento dell'osservatorio, quindi un ulteriore passo che è stato fatto. Ecco, questo fascicoletto, oltre che ripercorrere la parte storica da come è nato l'osservatorio, l'abbiamo pensato come uno strumento utile per ricordare quanto è successo in questi anni, ma anche per comunicare l'esperienza ai nuovi partecipanti all'osservatorio, perché in questi anni, dalle prima decina di associazioni, si è superato ormai la quarantina di realtà del settore socio-educativo, e quindi continuano ogni anno ad aderire nuove realtà. E, vi dicevo, in questo fascicolo abbiamo cercato di sintetizzare le parti essenziali dell'osservatorio e ricordare anche un po' la storia. Ecco, non a caso 20 anni fa è partito con un riferimento tipo giuridico molto importante, perché è stato subito collegato nel 91 l'esperienza sogno in questo caso, che dopo è diventato esperienza dell'osservatorio, nello statuto comunale. Quindi era il periodo, l'inizio degli anni 90, della definizione all'interno dei vari comuni in applicazione alla legge 142, appunto degli statuti comunali, e noi probabilmente uno dei pochi comuni, insomma, almeno così ci risulta, ecco, abbiamo inserito anche l'osservatorio. Ci sono voluti 2 anni per, come dire, per maturare l'idea di lanciare questo strumento, che effettivamente all'inizio, anche il nome stesso lo dice, avevamo pensato come un organismo per raccogliere dei dati, delle informazioni sulle nuove e vecchie povertà presenti nel territorio comunale. Poi in effetti, con l'impegno di molti, la tenacia, le fatiche, la testardaggine, insomma, siamo riusciti a farlo diventare uno strumento molto più impegnativo, ma molto più ricco ed efficace. E quindi, ecco, sostanzialmente è nato nel 14 ottobre del 93, quindi quest'anno in ottobre ricorderemo i 18 anni, ed è nato dalla richiesta di una dozzina di associazioni che hanno presentato una serie di proposte legate alla partecipazione e al coinvolgimento al Consiglio Comunale, appunto per inserirlo nello statuto comunale. E poi appunto ci siamo incontrati nella sala consiliare per vedere cosa potevamo appunto fare assieme. È stato dato vita a un gruppo di lavoro con molta spontaneità, perché questa è stata una delle caratteristiche dell'osservatorio. Non a caso sono passati 16 anni prima di arrivare a un regolamento vero e proprio. Questo è stato anche uno degli elementi di forza dell'osservatorio, perché in qualche modo abbiamo potuto sperimentare in maniera molto libera tutta una serie di esperienze, di articolazioni, e appunto abbiamo dato vita, come si fa in questi casi, a una serie di incontri per cercare di capire come potevamo cominciare a muoverci. Infatti all'inizio di questo libretto avete riportato un riferimento a Luciano Tavazza, che a quel tempo era il presidente del MOVI, del Movimento di Volontariato Italiano, e poi della Fondazione per il Volontariato, e lui ci ha dato una serie di suggestioni, di stimoli per poter partire. Ma va detto che la nostra fortuna è stata quella di essere inseriti dentro un percorso, un humus, un terreno molto, molto fecondo a Casassa, e quando dico Casassa è il comune di Casassa, quindi due paesi di Casassa e San Giovanni, perché per esempio già nell'immediato post terremoto nel 76 una serie notevole, perché avevamo quasi una cinquantina di volontari di Casassa e San Giovanni, ci siamo mobilitati per fare qualcosa di concreto e significativo per il comune di Castelnuovo. Abbiamo scelto questo gemellaggio e già lì è stata una palestra di solidarietà, di esperienza maturata assieme. Quindi una serie di esperienze e di disponibilità che c'erano all'interno della comunità ci hanno portato appunto a partire con come si usa in questi casi, con molta determinazione, ma anche il sogno dei pionieri, perché appunto di fatto non c'era un riferimento preciso. Ecco, andando così in velocità, l'abbiamo scritto uno dei capitoletti di questo libro, La pazienza dei tempi lunghi, perché quella dell'osservatorio è stata e tuttora un'avventura collettiva che ha incontrato negli anni luci e ombre, fasi di entusiasmo e momenti in cui sembrava saltare tutto. Ha richiesto un delicato lavoro di manutenzione e riassestamento periodico, specie in coincidenza con il cambio delle amministrazioni. Sono passati 5 diversi assessori, anche di colori diversi, e abbiamo discusso, qualche volta anche litigato assieme, ma alla fine si è sempre trovato un'intesa condivisa, avendo in mente il bene comune. Ecco, questo elemento del bene comune è stato, diciamo, il collante e la molla che ci ha permesso di arrivare fino a questo punto. Ecco, e soprattutto non mantenendo un qualcosa che era avviato 18 anni fa, ma ripeto, aumentando e moltiplicando sempre gli stimoli. Ecco, questo impegno per bene comune, cercando di preoccuparci più del contenuto che del contenitore, tanto è vero che da semplice organismo di raccolta dati, come dicevo, è divenuto negli anni ben altro, anche al di là del nome che appunto spesso ci sembrava riduttivo. E diciamo che c'è stato un grosso lavoro anche sotterraneo di, per educarci al lavoro di rete e alla pianificazione concordata degli interventi a favore della comunità. Dicevo che all'inizio non è stato facile capirsi tra le varie componenti di questo organismo, che appunto proprio perché era unico in regione non aveva raffronti possibili, quindi possibilità di scambi. Non era chiaro all'inizio il mandato, chi ne avesse la titolarità, fin dove ci si poteva spingere nel condividere le scelte economiche e operative nel settore sociale del comune. Poi vedremo più avanti, anche quando si parlerà appunto del rapporto con l'ambito, quanto per noi sia stato importante come palestra di formazione a livello di partecipazione e di senso civico, di appartenenza civica, proprio per prepararci poi a intervenire con determinazione nei lavori dei tavoli del piano di zona del nostro ambito. L'obiettivo prioritario appunto è stato quello di dare un contributo allo sviluppo delle politiche sociali del nostro comune. Mi sembra così che possa essere utile concludere con alcuni passaggi della comunicazione che ho presentato alla recente assemblea dell'Osservatorio Sociale, dove abbiamo deciso appunto, approvato la relazione dell'anno 2010 e le prospettive per quest'anno. Dicevo che appunto il nostro osservatorio è oggi un organismo maturo e consolidato. Tutte le realtà che vi fanno parte hanno avuto la possibilità, pur con tempi e modi diversi, di capirne e apprezzarne le finalità e l'enorme potenzialità di partecipazione civile per la nostra comunità. Si sta sempre più lavorando con passione e determinazione, dicevo, per il bene comune, superando le differenze dei settori di impegno sociale. Ci sono 8 diverse commissioni, appunto, dei giovani, minori, gli adulti e altro, e anche le diversità generazionali. Questa è stata una grossa scommessa che mi sento di dire, perché l'abbiamo condiviso più volte, che l'abbiamo vinta e la stiamo appunto, è diventato un elemento caratterizzante dell'osservatorio, perché vede coinvolto varie persone di varie generazioni. In questi 18 anni, l'ho seguito fin dall'inizio, ho visto giovani, adulti e anziani confrontarsi apertamente, anche a volte scontrarsi, ma con un profondo rispetto reciproco. L'Osservatorio Sociale di Casasso è un patrimonio di tutti e va difeso e preservato, ce lo siamo detti più volte, ma anche corretto, aggiornato e modificato, se serve, per renderlo sempre più efficace ed attuale. Ecco, in questi 18 anni ho seguito direttamente le varie fasi, dalle più difficili a quelle che hanno prodotto soddisfazioni. Io personalmente sono cresciuto molto all'interno dell'osservatorio e ho potuto capire a fondo quanto sia bello e gratificante per un cittadino poter lavorare per la crescita civile e sociale della propria comunità, al di là degli interessi di parte e degli schieramenti politici. Mi piace finire con questo passaggio. Ecco, dobbiamo andare tutti orgogliosi del nostro osservatorio sociale, perché fa bene a tutti superare gli egoismi e i campanilismi. E poi un investimento per il presente e per il futuro. I bambini che siedono nel nostro consiglio comunale di ragazzi lo stanno sperimentando direttamente, ed è importante che vedano che anche gli adulti hanno un sogno e che sono disposti a scommettere ancora sul bene comune, anche se questo richiede pazienza e sacrifici non pochi.
Luigi Piccoli, questa è proprio stata un'esperienza pionieristica, no? La spontaneità, la determinazione, ricordava Piccoli adesso, sempre con l'orizzonte del bene comune. La tesi di laurea, così che ha dato quello spunto, no? L'organizzazione di questa serata, si tratta del caso dell'osservatorio sociale, ma parte, no? dal tema più generale della partecipazione alle politiche sociali. È un bel escurso, insomma, chi ha modo di poi leggerla, c'è un buon viaggio, insomma, all'interno di questo tema della partecipazione, perché poi tratta poi in diversi modi un po' i destini alterni che ha avuto, che ha ancora la nostra democrazia. Anche l'osservatorio, ricordava Gigi, in fondo è stata una scuola di democrazia, di confronto intergenerazionale, eccetera. Proprio la tesi parte dalla crisi del meccanismo di rappresentanza, e poi passa in rassegna tutte, diciamo, di passaggi le varie teorie che poi portano all'importanza, costruiscono l'importanza della partecipazione, non tralascia tra l'altro anche il tema della sussidiarietà, anche dell'apporto che dà in questo senso che ha dato il magistero sociale della Chiesa. E poi arriva fino al caso dell'osservatorio sociale di Casarsa della Bellizia. Adesso diamo proprio la parola alla dottoressa Stefania Pozzarini, perché penso sia interessante capire anche poi quali provocazioni sono nate da questo lavoro di tesi e anche un lavoro di osservazione in fondo, perché di ricerca, no? Prego.
Grazie, buonasera a tutti. Ringrazio gli ospiti qui presenti che hanno accolto l'invito a partecipare a questa serata e ringrazio voi del pubblico. Cercherò brevemente di presentare la mia tesi, la mia ricerca, che appunto è partita dal concetto di partecipazione delle politiche sociali e ha voluto così analizzare l'organismo dell'osservatorio sociale proprio come esempio virtuoso di partecipazione. E tre sono gli elementi fondamentali della ricerca. Innanzitutto appunto il concetto di partecipazione dei cittadini alla definizione delle politiche sociali, il modello dell'amministrazione condivisa e nella tesi è stato anche analizzato il rapporto di collaborazione tra il servizio sociale del comune e l'ambito distrettuale e l'osservatorio sociale. Ho cercato quindi in linea generale di analizzare questi concetti e poi riportarli all'interno dell'osservatorio e questa ricerca è stata effettuata anche grazie a interviste, focus group, discussioni con i partecipanti dell'osservatorio, i protagonisti, il consiglio comunale che insomma ha partecipato a un focus group. Quindi cercando insomma di analizzare il primo concetto, quello più importante, quello da cui è partito insomma la tesi, che è quello di partecipazione. Questo concetto in realtà è piuttosto complesso e ha diverse sfaccettature e anche nel corso della storia ha subito diverse modifiche. Qui nella mia tesi ho cercato di prendere a riferimento il concetto di partecipazione inteso come diritto e dovere di ogni cittadino di prendere parte alla vita politica e sociale della propria comunità, in quanto cittadino, in quanto facente parte della comunità, con l'obiettivo proprio di prendersi cura del bene comune e dell'interesse generale. Così anche come definito dalla Costituzione italiana, che è il primo e più importante riferimento legislativo nostro, sia in particolare l'articolo 3 e l'articolo 118, in cui appunto viene affermato che Stato, province, regioni e comuni hanno il dovere di rimuovere gli ostacoli che impediscono una piena partecipazione dei cittadini alla vita della comunità. Abbiamo quindi cercato di comprendere che cosa significa partecipare all'osservatorio sociale attraverso il focus group con la commissione anziani, la commissione giovane, il gruppo di coordinamento e le impressioni emerse sono piuttosto interessanti. Innanzitutto partecipare all'osservatorio vuol dire rappresentare la propria associazione o ente di appartenenza della realtà locale all'interno di un luogo in cui le diverse associazioni presenti nel comune possono avere un confronto, una discussione sulle problematiche sociali presenti nella comunità, sulle risorse da attivare, ma anche trovare un luogo in cui avere pari dignità e piena libertà di pensiero. Partecipare all'osservatorio significa anche però rappresentare se stessi come cittadini attivi, quindi come cittadini che partecipano alla vita della comunità e quindi la partecipazione riesce ad esprimere il proprio diritto, dovere di partecipare, quindi di cittadino. Infine, per i protagonisti dell'osservatorio sociale, partecipare vuol dire anche riuscire a mantenere un controllo sulle politiche, sulle iniziative, sulle attività messe in atto dall'amministrazione comunale, anche in riferimento al rispetto del programma elettorale per cui sono stati votati ed eletti. In conclusione, quindi, l'osservatorio sociale è stato definito dai suoi partecipanti come un luogo di incontro e di confronto, di discussione e di proposta, per quanto riguarda soprattutto le politiche sociali. un luogo in cui quindi tutte le realtà possono ritrovarsi e condividere sia problematiche ma anche possibili risorse da attivare. Questa tesi ha cercato durante la ricerca non solo di evidenziare le potenzialità di questo strumento, ma anche, se vogliamo, di capire quello che possono essere i miglioramenti di questo osservatorio sociale, quindi delle nuove sfide per il futuro. Una di queste potrebbe essere rappresentata dal fatto che attualmente all'interno dell'osservatorio sono presenti solo rappresentanti, cittadini, rappresentanti di associazioni o cooperative sociali, comunque realtà già strutturate. Sarebbe auspicabile quindi aprire l'osservatorio sociale alla partecipazione anche di cittadini singoli, non rappresentanti di alcuna associazione, non addetti ai lavori, possiamo definirli. Così come infatti è definito nell'articolo 3 del regolamento dell'osservatorio sociale che è stato approvato proprio nel 2010. Il secondo elemento della mia tesi è il modello di amministrazione condivisa. È un modello che è un po' diverso, insomma, dal modello di amministrazione tradizionale e può essere definito come un nuovo modello in cui, appunto, fondato sul principio di sussidiarietà, così come introdotto nella Costituzione italiana con la modifica del titolo V nel 2001, un modello in cui cittadini e amministrazioni riescono a costruire un rapporto orizzontale, paritario e circolare, quindi non più un rapporto di subordinazione, in cui amministrazioni e cittadini riescono a riconoscersi alleati nella ricerca di soluzioni e strategie proprio per l'interesse della comunità, che è il fine ultimo sia delle amministrazioni che dei cittadini stessi. Ho cercato di comprendere quindi le opinioni che sia l'osservatorio sociale, ma in questo caso anche e soprattutto il Consiglio Comunale avevano su questo modello di amministrazione condivisa. E le opinioni emerse sono state anche qui interessanti, sono emerse durante il focus group fatto in Consiglio Comunale e ho cercato appunto di capire come viene vissuto l'osservatorio sociale dal Consiglio Comunale, dall'amministrazione, anche in riferimento alla possibilità di creare un modello di amministrazione condivisa. L'opinione emersa è abbastanza univoca, è che l'osservatorio sociale è definito come uno strumento positivo, innovatore, e uno strumento di analisi delle problematiche sociali, ma anche di proposta all'amministrazione comunale rispetto a possibili risorse da attivare al fine di poter avere soluzioni migliori nei confronti di problematiche sociali. In realtà l'osservatorio sociale appunto viene definito come uno strumento di analisi, di proposta, ma non interpreta ancora un ruolo nel processo di decisione delle politiche sociali. Un'altra opinione emersa all'interno del focus group rispetto all'amministrazione condivisa è che la responsabilità ultima nel decidere i progetti, le politiche, gli interventi da attuare all'interno delle politiche sociali resta in campo solo e soltanto a colui che viene eletto, non disconoscendo comunque questa legittima responsabilità che appunto resta in campo al rappresentante politico. Bisogna considerare che in realtà anche in campo ai cittadini, in quanto tali, in quanto facenti parte della comunità, esiste e permane un diritto dovere di prendere parte attiva ai processi di decisione, definizione e attivazione delle politiche sociali, in particolare delle politiche sociali, perché sono politiche rivolte poi alla comunità e quindi i diretti interessati, i diretti protagonisti sono proprio i cittadini. Anche in questo caso quindi possiamo evidenziare una sfida anche per l'amministrazione insieme all'osservatorio per il futuro e quindi quello di attuare un reale processo di codecisione delle politiche sociali in cui appunto amministrazioni e cittadini, nell'ottica di costruire un modello di amministrazione condivisa, riescano appunto ad avere un rapporto maggiormente paritario. Questo non vuol dire che appunto l'amministrazione sostituisce i cittadini o viceversa, ma anzi che i due soggetti dovrebbero appunto allearsi proprio nell'obiettivo dell'interesse generale. Il terzo elemento di analisi è stato il rapporto di collaborazione tra l'osservatorio sociale e il servizio sociale del comune e più in generale l'ambito distrettuale. Anche in questo caso sono state attuate delle interviste con il servizio sociale del comune, con la responsabile dell'ambito, dottoressa Bruni, e rispetto a questo elemento si è constatato che il rapporto creato è un rapporto solido, costruito negli anni nel reciproco riconoscimento delle proprie competenze e potenzialità. Infatti, da un lato, l'osservatore sociale ha compreso fin dall'inizio, fin dalla sua nascita, l'importanza della presenza dell'assistente sociale all'interno delle assemblee, delle commissioni, proprio perché questo professionista, attraverso le sue competenze, riesce a portare all'osservatorio elementi di analisi importanti sulle problematiche, soprattutto sulle problematiche emergenti nella comunità, e quindi sensibilizzare l'osservatorio proprio su queste. Dall'altro lato, l'assistente sociale, partecipando all'osservatorio, mantiene un'apertura costante nei confronti della comunità e delle risorse che la stessa mette a disposizione, quindi una comunità che si prende cura di se stessa. L'osservatore sociale poi partecipa anche al piano di zona dell'ambito distrettuale. Il piano di zona è lo strumento programmatorio dell'ambito, legiferato dalla legge quadro attuata del 2000 e dalla legge regionale 6 del 2006, a cui appunto afferiscono soggetti pubblici e privati. L'obiettivo è proprio quello di creare un luogo di partecipazione e di confronto sulla definizione delle priorità delle politiche sociali, in questo caso in riferimento all'ambito. Possiamo quindi affermare, in conclusione di questa ricerca, che l'osservatorio sociale si è definito, insomma, attraverso il mio studio, un reale strumento di partecipazione alla definizione delle politiche sociali, perché racchiude in sé le realtà locali del comune di Casarsa, proprio che lavorano e si impegnano nell'ambito del sociale. Certo, una nuova sfida appunto potrebbe essere quello di aprire l'osservatorio sociale anche a cittadini singoli, partecipazione di cittadini singoli che appunto possono così rappresentare se stessi come cittadini attivi. Per quanto riguarda il modello di amministrazione condivisa, appunto possiamo dire che l'osservatorio sociale non rientra ancora in un processo di codecisione delle politiche sociali e quindi non c'è ancora un reale modello di amministrazione condivisa, ma sicuramente la presenza dell'osservatorio nel comune di Casarsa può favorire la realizzazione e la costruzione di questo modello. Queste sono un po' le conclusioni della tesi che così mi portano a proporre degli spunti di riflessione che poi pongo agli ospiti e al pubblico, insomma, su cui possiamo discutere. Innanzitutto sarebbe interessante capire in che modo le amministrazioni locali e provinciali incentivano e sostengono strumenti e modalità e processi di partecipazione dei cittadini alle politiche sociali. Che cosa significa poi per le amministrazioni locali, ma anche per gli organismi del terzo settore, quindi per la società civile, costruire un modello di amministrazione condivisa? Inoltre, pensando al rapporto di collaborazione tra il servizio sociale e l'osservatorio sociale, sarebbe interessante capire quali sono le potenzialità e le eventuali criticità di tale rapporto, anche in riferimento al rapporto con l'ambito distrettuale. Infine, insomma, porsi un po' la domanda di quali sono le prospettive future per la partecipazione dei cittadini alla definizione delle politiche sociali. Grazie.
Grazie anche per la sintesi, insomma, perché qui si sono toccate diverse questioni e lanciate anche alcune sfide, io direi, molto interessanti, no? Giustamente la dottoressa Cozzarini ci invitava però prima di tutto a fare il punto, no? Su quali sono questi strumenti di partecipazione dei cittadini e che cosa le amministrazioni stanno facendo. Quindi passiamo subito la parola invece a chi qui in fondo rappresenta un po' e porta anche il lavoro che l'amministrazione provinciale sta facendo in questo senso, no? Quali sono allora gli attuali strumenti di partecipazione, che significato ha anche l'osservatorio sociale di Casasse poi all'interno, no? Del più ampio bacino, insomma, della provincia e dell'osservatorio provinciale. E quindi cediamo la parola al dottor Marino, appunto dirigente delle politiche sociali del lavoro della provincia di Pordenone.
Tanto buonasera a tutti, saluto il sindaco di Casasse, il sindaco San Vito, porto i saluti del presidente che era impegnato in un altro incontro. Prima di tutto voglio complimentarmi per la tesi, veramente interessante, per quello che ho potuto leggere, non lo sono riuscito a leggere da tutto, ma per la sua esposizione così intensa, così partecipata, visto che veramente complimenti. Beh, parlare di provincia e cosa fa la provincia, certamente la provincia oggi, almeno nella mia persona, sta cercando di dare un indirizzo diverso, sempre sulla continuità, perché cambiare per cambiare non vale la pena, ma noi dobbiamo cercare di essere più vicini quanto possibile al territorio. Il primo spunto che ho dato quando ho preso un anno fa la responsabilità prima delle politiche del lavoro e da maggio sulle politiche sociali, con tutti i ritardi che ci possono essere, che sono legati a un cambiamento di dirigenze e anche di indirizzo, sono state quelle di vivere il territorio. Lo sto facendo sulle politiche del lavoro, lo pretendo nelle politiche sociali. Non si può vivere e parlare di lavoro e di sociale se non si vive a contatto col territorio. Lo abbiamo fatto sul lavoro cercando di fatto di cambiare quella che era il concetto di centri dell'impiego, facendo in modo tale, per chi come me ha avuto una grossa esperienza nel lavoro dall'altra parte, ma di vivere a contatto con le aziende, con i lavoratori, per cercare di costruire un possibile incrocio fra interessi dei lavoratori e interessi dell'azienda. A maggior ragione dobbiamo farlo nel sociale. Quello che io voglio portare nel sociale che la provincia dovrà ottenere nei prossimi mesi, nei prossimi anni sul sociale è un lavoro di rete. Lo stiamo facendo sul piano triennale della disabilità, un piano nuovo con un approccio diverso, dove si deve lavorare in rete, dove tutte le persone, tutte le cooperative, le fattorie sociali, le associazioni devono lavorare in maniera integrata per raggiungere obiettivi integrati, perché questo è il modo migliore per raggiungere degli obiettivi. Io ritengo fondamentalmente una cosa, che dare degli aiuti così sparsi senza un concreto integrazione tra i vari attori possono essere anche dispersivi. Se noi invece lavoriamo, come lo stiamo facendo nel campo del piano triennale, in maniera molto più integrata, in maniera di avere pochi progetti, ma progetti che hanno un forte impatto sul territorio, che riescono a dare un qualcosa che serve per una progettualità iniziale. Noi non possiamo pensare, ad esempio, che la provincia riesca sempre a investire su tutto, ma noi dobbiamo aiutare la fase progettuale di tutte queste iniziative per poi queste diventino sistema in un'ottica molto più integrata rispetto a prima. E l'osservatorio è uno degli elementi fondamentali, è l'elemento fondamentale, non peraltro mi sembra l'osservatorio nostro nel quale si era a pieno titolo l'osservatorio di Casalsa ed è l'unico che ha un ruolo veramente attivo. Io non sono uno che ha partecipato a tanti osservatori, ma posso dirvi che per quello che ho potuto verificare, studiare, analizzare, l'osservatorio vive proprio dell'esperienza delle singole persone che in realtà poi non rappresentano loro stessi, ma rappresentano la categoria dalla quale sono stati scelti e rappresentati e portatori degli interessi. Io ho visto che nell'ambito della conferenza che è prevista per gli organismi proprio dell'osservatorio, c'è una conferenza dove siedono un po' tutte le parti fondamentali, dall'azienda sanitaria all'osservatorio, al comune, sono i giovani. All'interno di questa conferenza io ritengo che si possa veramente parlare di partecipazione allargata, perché tutte le persone che partecipano non partecipano soltanto perché sono singoli individui, ma perché loro sono portatori degli interessi di quell'area vasta che rappresentano. La cooperazione, parlo dell'azienda sanitaria, parlo della scuola, parlo della docenza, parlo di tutte le istituzioni. Lì assieme dobbiamo lavorare per far sì che l'osservatorio diventi un momento di elaborazione di dati, non di numeri, ma di elaborazione sulla base dei dati che noi abbiamo esaminato, anche di proposte, di progetti per il futuro. In questo mese, so che siamo anche un po' in ritardo, ma dobbiamo fare la conferenza e convocare la conferenza proprio per cominciare a trattare le linee guida di quelle che saranno le attività principali che dovranno caratterizzare il 2011, attività che devono però mirare tutte a far sì che si possa raggiungere quegli obiettivi di concreti. Io ho questo difetto, vengo dal privato, mi piace vedere dei progetti che portano dei risultati, che siano visibili sul territorio. Quando parliamo di politiche giovanili, a me fa piacere poter parlare di politiche giovanili che hanno dato un risultato. Oggi ci copiano, ma perché? Abbiamo fatto delle piccole cose. Quando parliamo di politiche giovanili, e lo scorso anno quando ho fatto i primi incontri di politiche giovanili, ho visto un tavolo enorme con 25 persone con un giovane. Io ho detto, ma come possiamo permettere noi di parlare di politiche giovanili senza coinvolgere chi poi è l'attore fondamentale delle politiche giovanili? Se noi abbiamo la nostra mentalità, le nostre esperienze, la nostra vita vissuta, dobbiamo capire ciò che sono le vere esigenze dei giovani. E attraverso questo noi stiamo veramente cercando di progettare delle situazioni che portino i giovani a essere parte attiva, anche in una fase a monte delle decisioni, capire quali sono le esigenze. Gli informagiovani, che sono degli snodi principali, fondamentali, del capire i giovani assieme ai centri di aggregazione, devono essere sviluppati, migliorati. E mi fa male quando io ho detto delle situazioni, ho visto delle cose che non andavano perché non funzionavano, funzionano fin troppo bene, ma ad esempio l'informagione che in alcuni momenti fanno incrocio domande e offerte, noi dobbiamo essere in grado di coprirli in modo tale che non abbiano problemi, perché l'informagione è un momento fondamentale per aiutare i giovani anche a capire quali sono le esigenze vere e quali sono le. E la provincia nel campo delle politiche giovanili sta facendo degli sforzi notevoli. Abbiamo fatto un esperimento che ha funzionato, che replicheremo quest'anno, e che ha portato sostanzialmente a 100 ragazzi delle scuole superiori a lavorare nell'ambito della provincia, in uffici, nelle scuole, a dipingere o a mettere a posto i prati. È stato di tale successo questo, che non solo verrà replicato quest'anno per 230 persone, perché quelli della quinta non si sono orientati dicendo perché solo i ragazzi della quarta, perché noi abbiamo pensato l'anno scorso non possiamo disturbare le persone che fanno la maturità, dice perché non anche noi, allora ad agosto replicheremo per la quinta. Ho avuto un piacere parlando col Ministero degli Affari Giovanili a Roma, che anche loro stanno facendo un progetto molto similare al nostro, che riguarda soprattutto la possibilità di inserire con queste forme di voucher o di links, che sono le forme di pagamento con contributi già anche pagati, inserire dei giovani. Ma allora torniamo all'osservatorio. L'osservatorio per me è fondamentale, è l'organismo, se possiamo chiamarlo, all'interno del quale, con la partecipazione attiva di tutti, con la partecipazione attiva del vostro osservatorio, che deve essere sempre più di sprone, perché io ritengo che coloro che partecipano devono spronare fortemente tutti i partecipanti altri ad essere sempre più innovativi. L'esperienza raggiunta, e con questo anche ne abbiamo parlato a lungo volte anche con l'ambito, l'esperienza raggiunta in un ambito deve diventare anche un esempio per gli altri per far sì che facciano ancora meglio. Allora vi dico che questo osservatorio, che ha funzionato molto bene, il vostro, deve diventare l'osservatorio anche un modello all'interno dell'osservatorio provinciale, perché l'osservatorio provinciale deve analizzare, deve proporre. L'anno 21 una delle idee che abbiamo avuto è quella di parlare anche di fare un'analisi della situazione dei trasporti nella provincia, perché è anche importante analizzare questo. Lo scorso anno abbiamo fatto un'analisi molto interessante sui contributi a vario genere che vengono erogati, rendendoci conto che molte volte la provincia, i comuni, gli ambiti interagiscono con le stesse persone nella stessa direzione, non per cambiare o per ridurre l'autonomia dei singoli, ma perché con lo scopo fondamentale di cercare di mettere ordine e cercare di fare degli indirizzi univoci. Ci sono situazioni che, per le quali alcune realtà sono più avanti, altre stanno partendo adesso. Ecco, l'osservatorio secondo me deve amalgamare queste situazioni, far sì di essere di stimolo nei confronti di chi è ancora più indietro, che deve partire, e soprattutto di essere anche fortemente innovativo per gli altri che già stanno operando. La risposta quindi cosa? Io direi, più che dire che cosa mi aspetto io dall'osservatorio di Casazza, è cosa l'osservatorio di Casazza vuole da noi, cosa l'osservatorio vorrebbe ancora che noi facessimo di più in modo tale di raggiungere questi obiettivi.
Grazie dottor Mario. Prima di passare alla parola alla dottoressa Bruni, chiedere al dottor Paolo Tomasini se vuole integrare le piste di lavoro che insomma si stanno portando avanti, come vede insomma questo tema della partecipazione rispetto all'osservatorio, no? Ecco, tu hai visto anche tu in fondo come è nato l'osservatorio sociale di Casarsa, sei attivo per l'osservatorio provinciale, quindi insomma c'è un punto di osservazione importante, ecco, se puoi integrare un attimo.
Buonasera a tutti, velocemente anch'io così andiamo un po' al tavolo della domanda. Come ricordava Gigi all'inizio, in effetti l'osservatorio provinciale ha preso molto da Casarsa, perché era partito prima, e se Gigi si ricorda, ti ricordi l'indagine Focus che abbiamo fatto, ormai sono passati 12 anni dal 99, prendeva un po' spunto. Poi c'è stata una legge, la 328, che ha imposto un pochino alle province di avere degli osservatori provinciali, e quindi tutte le quattro province del Friuli Venezia Giulia hanno un osservatorio, ma la provincia di Pordenone, copiando quello di Casarsa, è l'unico che ha questa modalità che prima il dottor Marino descriveva, cioè c'ha praticamente un'assemblea che raggruppa vari soggetti, c'è un comitato scientifico, quindi non è solamente dati, è anche partecipazione, e si mette anche al servizio degli altri osservatori. Non tanto di Casarsa, perché ormai viaggia sulle proprie gambe, come ha illustrato prima bene la Stefania, forse non ha molto bisogno, anzi i contributi sono abbastanza paritetici tra quello provinciale e quello di Casarsa, ma negli altri territori, per esempio a me, anche a Gigi, o come a altre persone dell'osservatorio oppure del territorio, è capitato di andare a sostenere altri gruppi, altre associazioni che volevano dar vita a degli osservatori. A Bruniera abbiamo provato, a Prata, a Cordenons. Il problema però è questo, forse anche San Vito, si era arrangiato anche da solo anche San Vito con le proprie realtà, però quando l'osservatorio viene calato dall'alto, dall'amministrazione, non funziona, cioè deve essere il cittadino associato, un'associazione che si mette insieme e che ha voglia di collaborare, questa amministrazione condivisa, è stata illustrata prima, con l'amministrazione. Questo funziona, altrimenti diventa difficile. E queste non mi sembrino idee nuove. Prima sono state illustrate alcune cose, ma io stavo rileggendo in questi giorni la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, del 48. Cioè, sapete, sono 30 articoli, 28 parla di diritti, il 29, il penultimo, parla di doveri. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità. Quindi non stiamo parlando di cose nuove, cioè dovremmo sbrigarci a farle velocemente queste cose nei vari territori. E aggiungo una cosa di provocazione anche per gli altri, per i sindaci, sono qui, non solamente le politiche sociali, quello che ha illustrato Stefania, praticamente andrebbe fatto qualsiasi tipo di politica. D'altra parte oggi prendete una legge, c'è sempre la partecipazione da tutte le parti, Agenda 21 locale è una modalità partecipativa nell'ambiente, ma se fate una variante al piano regolatore, fate qualcosa sul lavoro, sull'economia, ci vuole la partecipazione, non si va molto lontano se non si coinvolge il cittadino e la società civile. Anche se, aggiungo provocazioni, questi giorni avrete sentito Cacciari dire che, mi sono importato soltanto vederla su internet, la definizione corretta che ha detto Cacciari, che ha detto che la società civile è un peso, è una rogna, non so se ho utilizzato questa termine, ma insomma è una cosa pesante. La ributto insomma agli altri partecipanti al loro turno.
Non so se la società civile è una rogna, in ogni caso il servizio sociale si occupa di numerosi problemi.
Io osservato... cittadini che palle, scusate.
Ah, ecco. Dai, sono un po' più forbito. Sempre nella tesi si riportava, no? L'importanza dell'osservatorio come volano e come insomma, partner importante anche dei servizi sociali, no? Quindi non solo osservazione, non solo condivisione di riflessioni, ma insomma operatività, no? Dottoressa Bruni.
Sì, allora se ci riferiamo al ruolo che ha avuto l'osservatorio sociale rispetto al piano di zona, dobbiamo dire che è determinante. Il piano di zona è stato il primo piano programmatorio, vabbè, per tutto il Friuli, ma insomma parlo della nostra esperienza, in cui hanno partecipato soggetti pubblici e privati. C'è stato un processo molto impegnativo, direi, anche molto, che ha dato molte soddisfazioni, impegnativo per tutti, impegnativo in termini di tempo, impegnativo in termini di confronto, nel senso che il processo richiedeva comunque capacità di dialogo, capacità di confronto, rispetto a aspettative diverse, culture diverse, linguaggi diversi. Io mi fermerei su un punto che è stato cruciale e su cui l'osservatorio di Casarsa ha dato un apporto cruciale. Il punto più critico rilevato rispetto ai piani di zona a livello regionale è stato il concetto e il ruolo di rappresentatività, no? Un po' tutti i soggetti partecipanti ai tavoli, sia pubblici che privati, avevano delle aspettative e atteggiamenti di termine di autoreferenzialità, cioè rappresentavano in qualche modo se stessi, più che, o tendevano a rappresentare più se stessi che l'area di appartenenza. Quindi il superamento della mission di ogni soggetto verso una lettura più complessiva dei bisogni e dei bisogni delle priorità di quel territorio era un punto cruciale. L'osservatorio di Casarsa, essendo un organismo, come è stato sottolineato, partecipativo, con un'esperienza di anni che racchiude diverse realtà, e con un'esperienza di condivisione con le amministrazioni, con l'amministrazione comunale, con il servizio sociale, è riuscito nei tavoli dove ha partecipato, cioè praticamente in tutti i tavoli, a superare un po' questa dimensione dell'autorappresentatività, a porsi in una lettura più complessiva dei bisogni dell'ambito, dei bisogni più complessivi dell'ambito, insomma. E questa visione ha aiutato il processo e contaminato anche gli altri soggetti dei tavoli. Sì, io credo che appunto l'apporto dell'osservatorio in questo senso, e anche nel senso dell'esperienza di letture, di partecipazione e di offerta di servizi anche concreti, sia stato appunto determinante.
Sì, si diceva anche questo osservatorio, no? Questa attività porta effettivamente poi anche ad una amministrazione condivisa. Questo è un po' una delle provocazioni che è stata anche lanciata. Insomma, questa società civile, che grosso modo spontaneamente si è organizzata e in maniera pervicace insiste per proporre una serie di cose, ha rotto abbastanza, e quindi l'amministrazione anche a Casarsa ha preso il piglio della condivisione, o c'è ancora della strada da fare? Ecco, assessore.
Siamo direttamente avanti. Allora, per quanto riguarda Casarsa, io credo che sia una bella esperienza amministrazione condivisa. Quando penso ad amministrazione condivisa mi vengono in mente alcune cose che potrebbero essere fatte, alcune proposte. Innanzitutto, parlare di amministrazione condivisa per me vuol dire parlare anche di occasioni di incontro e di dialogo. Io credo che sia un incontro, un dialogo che serve per far conoscere i programmi di un'amministrazione, anche per mostrare dei progetti, e in questo mi piace fare riferimento anche ad alcuni percorsi che sono stati fatti, o quelli che ha citato prima anche il dottor Tomasin, quello di Agenda 21, e anche per chiarire delle scelte che un'amministrazione comunale fa. Oltre a questo, possono essere un buon luogo l'amministrazione condivisa per confrontarsi sulle scelte che devono farsi e riuscire a confrontarsi e a capire insieme cosa fare. E questo però non può essere fatto senza perdere di vista quella che è l'importanza. Noi non abbiamo a che fare solamente con associazioni, con enti, con persone organizzate, ma anche con singole persone. Un ruolo dell'amministrazione deve essere quello di incontrare il singolo cittadino conoscere le sue esigenze e capire di cosa ha realmente bisogno, anche conoscere le critiche, magari ogni tanto anche qualche complimento, però è la persona che viene davanti di tutto, cittadino, rappresentante di un'associazione, ma anche singolo cittadino. Un altro luogo importante di amministrazione condivisa è la possibilità di avere un luogo per ricevere proposte e costruire progetti. E questa è una questione, un punto che mi sta molto a cuore, anche perché in questi anni, grazie all'esperienza dell'Osservatorio Sociale di Casarsa, siamo riusciti a costruire dei percorsi di coprogettazione. Cos'è che significa? Si sono messe insieme molte realtà del comune per fare dei percorsi, nel nostro caso legati alle politiche dei minori, adesso stiamo lavorando sulla parte delle politiche per gli anziani, di costruire insieme un progetto. Il primo esempio è stato il progetto Messo lì al Sole, in cui sono messe insieme tutte le associazioni che si occupano di educazione e di minori nel territorio per costruire un progetto condiviso che riguardasse l'estate. Poi pensiamo al servizio socioeducativo, adesso all'indagine che sta partendo adesso sugli anziani, sulla solitudine degli anziani, e a tutto il lavoro che le persone, i pensionati un po' meno anziani fanno per gli anziani un po' più anziani. Sono molte realtà di collaborazione, ma di costruzione e di collaborazione formalizzata. E noi per fare questo ci siamo riferiti, grazie anche alla consulenza di un giurista, anche noi l'articolo 118 della Costituzione come punto di partenza, che dice: Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà. Questo è un punto di partenza della nostra Costituzione che non ci dà una possibilità, ma ci obbligherebbe a prima confrontarsi con quelle che sono le realtà sul territorio, prima vedere quello che il territorio può dare per se stesso e per farlo crescere, e poi passare a quelli che sono gli strumenti di programmazione normali della burocrazia e della pubblica amministrazione. Per intenderci, è più semplice che i cittadini diano una mano per sistemare, io penso a quello che accadrà tra poco, per pulire il paese tutti insieme, piuttosto che andare a dare un appalto che costa molto di più e che oltretutto non dà i risultati di legame al territorio e di passione per la propria realtà. E dobbiamo partire dal vedere quello che c'è a Casarsa, attraverso le associazioni, attraverso i singoli cittadini, valorizzarlo e insieme a loro poi costruire i progetti per migliorare la nostra comunità. E questo non può passare se non attraverso non solo le istituzioni, penso anche alle scuole che collaborano in questi progetti, non può non passare attraverso il mondo del volontariato. Casarsa è una terra ricca di associazioni di volontariato e di realtà di volontariato, ha una storia lunghissima. Io quando parlo del volontariato dico che parte dalla concezione di aiutare gli altri, che dai molti missionari che sono partiti dal nostro territorio per andare in giro per il mondo, sì, evangelizzare, ma hanno costruito di tutto, se andiamo a vederlo. Ma poi passiamo alle molte associazioni che ci sono nel territorio. E mi piace prima che il dottor Marino parlava molto dell'importanza che dà ai giovani. Io credo che ho visto il successo che ha avuto il progetto del lavoro per i giovani, perché da insegnante vedo l'impegno che ci hanno messo molti studenti, anche miei, in questa cosa. Ma credo che un'altra cosa importante che dobbiamo insegnare alle giovani generazioni sia quello di dedicarsi gratuitamente agli altri, altrimenti rischiamo di rendere soldo tutto quanto. In realtà l'impegno gratuito è l'impegno nella politica, è l'impegno nelle associazioni, è l'impegno nell'aiutare l'altro. Allora non possiamo perdere di vista questo aspetto fondamentale del mondo del volontariato, che poi è il motore di tutta la realtà dell'osservatorio sociale, di tutto quello che stiamo facendo nel nostro territorio. E io credo che l'osservatorio sociale abbia aiutato proprio moltissimo questo, a costruire questa collaborazione tra le varie generazioni. Gigi Piccoli stava benissimo il rapporto tra le generazioni che c'è all'interno dell'osservatorio sociale. Non sempre semplice, però c'è un rapporto, c'è un dialogo e devo dire che c'è sempre di più una condivisione di intenti. C'è un aiuto tra tutte le varie realtà, le varie commissioni. Infatti l'osservatorio sociale non è solo associazione, non è solo scuole, enti pubblici, ma anche, penso, ai sindacati dei pensionati che sono tutti quanti presenti, penso ai servizi sociali, cioè è un mondo grande che comprende tanto al suo interno e ognuno ha la sua voce, può dire la sua e può dare il suo contributo soprattutto. Una cosa però importante in questa partecipazione è, nella realtà del nostro territorio sociale, è l'indipendenza che questo organismo ha dal mondo dei partiti, non dalla politica. Precisiamo il concetto. I partiti, tu puoi avere uno o l'altro della politica, il territorio sociale deve andare per la sua strada, deve contribuire al bene della comunità. Si parla prima di bene comune, una cosa che a me sta molto a cuore. Parlare di bene comune vuol dire parlare del bene di tutti. L'osservatorio sociale ha questo ruolo fondamentale e devo dire che questa indipendenza non vuol dire non dialogare, non vuol dire non cercare luoghi di confronto, che anche secondo me, anch'io condivido il fatto che bisogna prestare attenzione che non entri la discussione di parte. Io dico che è giusto solamente perché sono di quella parte politica, dovrebbe andare oltre. L'osservatorio sociale è questo luogo, è il luogo che fa questo. Ci sono però luoghi di confronto, i confronti con le commissioni consiliari, la possibilità che i singoli cittadini, consiglieri o chiunque possa partecipare alle commissioni dell'osservatorio sociale, la possibilità di andare a essere presenti, di ascoltare quella che è l'assemblea di inizio anno. E credo che questo sia un bel modo per potersi confrontare, per conoscere quello che il territorio dice e anche riuscire a costruire qualcosa insieme. Sulla possibilità di formalizzare questo, prima ho parlato dei tavoli di coprogettazione, c'è un ottimo lavoro che adesso ha fatto la Regione, approvando circa un mese fa le linee guida che inviteranno tutti quanti gli enti locali a coprogettare, cioè quello che noi facciamo, dar valore a quelle che sono le realtà del territorio, cercare di rendere più semplice per i comuni come il nostro, ma anche un piccolo del nostro, di valorizzare quello che è il proprio territorio. È stata approvata da poco la linea guida della Regione per quanto riguarda l'assessorato al welfare seguito dall'assessore Kosic, e noi ci auguriamo che questo, noi lo stiamo facendo a Casarsa, vogliamo farlo ancora meglio, ma ci auguriamo che questo lo possano fare anche tutti i comuni della Regione, perché da noi sta funzionando benissimo e crediamo che anche gli altri lo possano fare. Io credo che la realtà dell'osservatorio sociale sia una realtà esportabile. Il dottor Tomasin prima citava alcuni luoghi in cui l'osservatorio sociale è andato a raccontare, ma anche alcuni riconoscimenti che ha avuto. Proprio all'inizio del mio mandato ho dovuto, per mia fortuna, andare a ritirare un premio a Roma dato all'osservatorio sociale per le buone pratiche locali di partecipazione. È stato fatto uno studio particolarizzato dalla Regione sull'osservatorio sociale, pubblicato in un testo. Cioè, ci sono tante occasioni che danno lustro a questa esperienza che ormai dura, come diceva Gigi, da 20 anni, 18 anni ufficialmente. Credo che questa sia un'esperienza che il Comune di Casarsa, ma soprattutto l'osservatorio sociale, l'ha già fatto e credo lo continuerà a fare, è ben disposto ad andare a esportare nel resto della provincia, anche perché poi non sarà a Casarsa a costruirlo negli altri comuni, ognuno dovrà rimboccarsi le maniche e ricostruirlo, perché come diceva perfettamente il dottor Tomasin, non può essere una cosa che parte dall'alto, perché non funzionerà mai, ma deve partire da quella che è la realtà del territorio. Grazie.
Ecco, siamo in tempo utile per allargare, no, questa discussione che portiamo avanti in occasione appunto della presentazione di questa tesi di laurea che ci porta a parlare dell'osservatorio sociale. Quindi intanto inviterei i presenti, chi è di solito più ardito, a cominciare a pensare a quale intervento poter fare, perché a breve cedo il microfono. E intanto però volevo risentire la dottoressa Bruni su questa cosa qui, perché che l'osservatorio come luogo di pari dignità, e quindi il professionista e il rappresentante della società civile, se avvertono questo, diciamo, questa pari dignità, o se invece no, c'è qualche ostacolo ancora, e se l'osservatorio poi l'osservatorio a dimensione comunale in questa logica di ambito diventa risorsa oppure ostacolo. Intanto la dottoressa Bruni risponde, qualcuno si scalda e si prepara.
Sì, io direi che nel rispetto dei ruoli, delle competenze di ognuno, siamo chiaramente in una situazione di pari dignità. Non sempre il dialogo è facile, lo dicevo prima, ma comunque abbiamo costruito negli anni, sia con il servizio sociale del Comune di Casarsa che con l'ambito, un rapporto, credo, proficuo e di fiducia e di promozione della comunità. I valori del servizio sociale sono i valori della deontologia del servizio sociale sono i valori dell'associazionismo, che è la promozione della comunità, l'empowerment della comunità, la promozione della sussidiarietà orizzontale entro la comunità. Il servizio sociale, per rispondere a quello che tu mi avevi chiesto prima, in una situazione di crisi sociale ed economica come l'attuale, senza l'apporto delle risorse del volontariato, che in questo momento sono tantissime, senza il lavoro diretto che anche noi facciamo con le associazioni, credo che ci sarebbero molte risorse di meno per una comunità che è in difficoltà, è in crisi, e anche il servizio sociale è in crisi, e credo anche le amministrazioni comunali a dare risposte a bisogni che sono sempre più complessi e si riferiscono a bisogni prioritari che alcuni anni fa noi non avevamo. E mi riferisco in particolare a tutta l'attività che viene fatta dal volontariato e che dà risposte concrete, non solo la cooperazione sociale per l'integrazione dei soggetti disabili, il progetto Lavoro più sotto i gessi, il progetto Affidi del Noce, tutta l'attività delle Caritas e del Banco Alimentare per sostenerne qualcuna, l'attività, la mobilità sociale per i soggetti anziani fatta dai volontari, gli amministratori di sostegno, eccetera. Adesso non li ho citati tutti. Credo che questo arricchisca il servizio sociale, perché gli permette di confrontarsi con i rappresentanti di una comunità, quindi con i portatori di quei bisogni che non sono, che sono l'espressione della comunità. I bisogni appartengono alla comunità, non ai servizi. Poi ai servizi sta interpretarli e come dire, interpretarli e dare delle, eventualmente elaborare delle risposte in collaborazione con il volontariato, con l'associazionismo e con i cittadini e con i cittadini singoli. Io credo che sì, è anche difficile dialogare, collaborare con il privato sociale. Non è facile, non è sempre facile. Certamente non sposo l'affermazione di Cacciari. Assolutamente, io anzi direi che in questo momento di difficoltà per le problematiche che si presentano, io credo che dobbiamo fare sistema. Il privato ed il pubblico deve fare sistema, da soli non andiamo da nessuna parte. Credo che rischiamo, e l'osservatorio in questo senso è un esempio virtuoso, rischiamo la guerra fra i poveri, e questo non ce lo possiamo permettere. E quindi l'unica via che noi abbiamo, che io credo come servizio sociale, ma credo anche le nostre amministrazioni, è quella di condividere, di trovare delle strade comuni, di trovare dei percorsi e di andare verso una direzione, tenendo presente i bisogni di tutta la comunità e dovendo fare tutti quanti, credo, delle scelte prioritarie, che sono molto difficili perché attengono a bisogni prioritari. Io credo che sì, questa sia la sfida di oggi. Riconosci, è chiaro che la responsabilità poi delle scelte ricade sulla pubblica amministrazione, però gli strumenti con cui queste scelte possono essere praticati sono molti. Gli strumenti della partecipazione sono strumenti normativi che si sono sviluppati dagli anni 90 in poi e che hanno riformato tutta la pubblica amministrazione, e che tutti noi dobbiamo tener conto, insomma.
Ecco, sempre da questo studio partire la doppia sfida, no? L'abbiamo ricordata, la codecisione, l'amministrazione condivisa, ma anche la partecipazione. Ecco, sulla partecipazione, no, Professor Pozzarini diceva come sì, lanciamo questo orizzonte, che poi è stato anche sposato poi nella modifica del regolamento, come allargare la partecipazione ai singoli cittadini, ma in fondo il tema generale, insomma, come far sì che l'osservatorio sia ulteriormente motore di partecipazione oltre che di intervento, progettazione sociale, eccetera. Andiamo per alzate di mano, qualcuno vuole intervenire subito? Ecco, pronti. Passiamo il microfono, noi dobbiamo registrare tutto per i posteri.
No, no, no. Quarto piano, ma credo che mi sentite. Innanzitutto devo ringraziare personalmente la Stefania, perché grazie alla sua tesi ha fatto conoscere non solo Casersa, che è già molto. conosciuto l'operato dell'osservatorio sociale. Ho già aperto un piccolo inciso. L'osservatorio sociale, io ho partecipato per 13 anni, partecipo tuttora, anche se non in maniera diretta, faccio parte della commissione anziani, per cui ho una, credo, nella mia piccola di conoscere abbastanza bene la realtà dell'osservatorio sociale, soprattutto la realtà della popolazione del comune di Casarsa di San Giovanni. Ecco, io faccio alcuni incisi, voglio essere breve, molto breve. L'osservatorio sociale, per quello che ho vissuto io, è ancora poco o scarsamente conosciuto dai casarsetti stessi. Cioè, si fa fatica a uscire a calare nella pelle dei nostri cittadini questa realtà. E questo è un elemento non utile, non positivo per far lavorare con gli scopi, con gli obiettivi che l'osservatorio sociale vuole. Anche se, nonostante il fatto che partecipano nell'osservatorio sociale tutte rappresentanti di commissioni o di associazioni o di gruppi, l'inciso che faccio anche che non si è mai riusciti a coinvolgere le singole persone. Qua si faceva riferimento a Stefania anche nella sua tesi, e questo è un elemento da capire. Io difficilmente riesco a capirlo, se non dal fatto che comunque a Casarsa, San Giovanni, esiste una miriade di persone che fa volontariato. Lo fa anche in proprio, nel senso di anche senza essere associato ad associazione, e quindi abbiamo io credo che Casarsa sia uno dei pochi o uno dei primi comuni che proprio in questo versante sociale riesce a trasmettere solidarietà alla popolazione, alla nostra gente. Spero, ecco, qua conosco molto bene il dottor Gianfranco Marino, con cui molti anni fa abbiamo anche lavorato su entrambi, su opposte, magari l'ho apprezzato per aver lavorato bene nel privato, spero che continui a lavorare bene nel pubblico, perché il pubblico credo abbia più bisogno, e qua mi riferisco alla pubbliche, apro un inciso che qua non chiudo. Non sempre l'operato dell'osservatorio sociale viene recepito dall'amministrazione comunale, anzi molto spesso, personalmente mi sono trovato anche molto spesso in contrasto proprio sulle proposte non portate o scarsamente recepite, no? Ecco, questo è qua, cioè non c'è una sintonia proprio vera e propria collaborazione tra amministrazione comunale e rappresentanti delle associazioni, quindi dell'osservatorio sociale. Questa cosa qua, che l'ha rimarcata anche nelle sue riflessioni da Stefania, non credo che se non riusciamo a risolvere un pochettino, migliorare, ecco, non dico risolvere perché non si risolverà mai niente fino in fondo, però se riusciamo a migliorare questa situazione di rapporto diretto poi tra cittadino e amministrazione comunale, che anche io personalmente la vedo come una campana chiusa in se stessa che decide, fa e sente pochissimo la gente, i nostri cittadini. Chiudo con un riferimento alla dottoressa Bruni, che non lo so, forse sono un po' fuori adesso, però anche il discorso dei tavoli di zona, dei tavoli tematici, che era partito molto bene, mi pare che adesso stia subendo un arresto. Non c'è più questa partecipazione, questo stimolo. Non lo so, mi domando, domando a lei il perché non funziona più come prima.
Il piano di zona cioè i tavoli hanno lavorato moltissimo nella fase della diagnosi della comunità, nella fase della lettura dei bisogni e poi delle proposte all'assemblea dei sindaci. Se poi i tavoli tematici, e poi c'è stato l'avvio di tutti i progetti, alcune associazioni hanno partecipato anche alla progettazione, per esempio l'osservatorio, la commissione minori dell'osservatorio di Casarsa ha partecipato al progetto Mongolfiera, che è il progetto di prevenzione, insomma, dei rischi evolutivi con le scuole, e ci sono stati nel corso di questi anni appunto l'avvio dei progetti, il monitoraggio dei progetti che è stato inviato a tutte le associazioni e due incontri annuali sui tavoli di confronto nei tavoli tematici, incontri che avevano l'obiettivo di confrontarci sulle esperienze fatte nell'intervallo di tempo tra un incontro e l'altro. Chiaramente adesso stiamo aspettando il piano di zone scaduto nel 2009, stiamo aspettando il piano delle linee regionali del piano 2011-2013, sono in fase di elaborazione e quindi saremo in pista di partenza di nuovo. Io comunque condivido con lei, dovrebbe essere un processo forse più continuativo nel tempo, chiaramente non con tutti, di più con i soggetti che partecipano ai progetti. Il problema è un po' dell'impegno di tutti, no? Tutti siamo impegnati su tanti fronti e quindi eventualmente usare anche molto la comunicazione via internet e quindi i monitoraggi che noi vi inviamo tramite strumenti informatici.
Prego, Elena Frumese.
Sì, riprendo da dove ha concluso Gidio Bloss, con il quale condivido anch'io un'esperienza in ambito sindacale, e quando lui diceva c'è un problema anche di comunicazione, sono d'accordo anche allora, c'è un problema di comunicazione e non sempre riuscivamo a farci intendere. Ma volevo solo sottolineare una questione, c'è un problema anche di responsabilità che l'osservatorio dovrebbe farsi carico. Abbiamo parlato questa sera di pubblico, di privato, però non dimentichiamoci che c'è un privato for profit, come si dice, c'è l'impresa, non so chi di voi questa sera qui fa impresa for profit, alzi la mano, nessuno.
Quello poi di mettere assieme le varie istanze che vengono da i comuni, gli ambiti, le altre associazioni, per cercare poi di fare una formare una politica che tenga conto anche e soprattutto di questo. Anche delle quando quello che diceva del discorso del privato, cioè noi oggi veramente abbiamo un compito fondamentale, ecco perché all'inizio lui ha sottolineato, e l'ho detto prima, la necessità anche di coniugare nell'ambito di questo osservatorio, almeno di quello provinciale, anche il lavoro, perché oggi è un momento fondamentale, oggi non si può più dividere sociale dal lavoro, ciò che è sociale è il lavoro, ciò che è lavoro è sociale. Oggi abbiamo una problematicità che non riguarda soltanto, una volta si pensava, quando parli di queste problematiche, parli dell'inserimento della persona disabile, eccetera. Oggi abbiamo una serie di problematiche che vanno da chi è senza lavoro, da chi deve trovare una nuova opportunità, chi lo perde, del giovane senza lavoro, del cinquantenne senza lavoro. Quindi il problema sociale si sta ingrandendo, sta avendo delle sfaccettature completamente diverse rispetto a pochi anni fa. Il mondo è cambiato negli ultimi 3-4 anni. Quando noi pensavamo anni fa che la gente viveva all'interno della stessa azienda per anni, oggi il fatto di stare, un nostro figlio, mio figlio, i vostri figli devono mettersi sicuramente in agenda il fatto di cambiare più aziende. Per me era impensabile, ho cambiato tante, 4 nella mia vita, ma per gente invece prima era vivere, era un connubio quasi più stretto del matrimonio. Uno entrava in fabbrica e per lui quella era la sua realtà, la sua vita per i successivi 25-30 anni. Oggi la situazione sociale è cambiata. Teniamo conto di questo, perché è anche, se devo dire, sto allargando un po' il discorso, anche sul modo. I nostri figli entravano nel lavoro anche abbastanza velocemente, la precedente generazione, già i prossimi devono convivere con il problema della precarietà, dello stage, della work experience o di quant'altro fin quando non trovano una situazione. Quindi noi come provincia cercheremo di fare sintesi all'interno del nostro, perché visto che abbiamo un po' tutti poi i partecipanti, no? Vabbè, oggi c'è l'osservatorio qui soltanto, ma ci sono gli altri, c'è il forum delle fattorie sociali, ci sono i docenti, ci sono gli studenti, ci sono tutti che partecipano, ecco, c'è un po' il comitato scientifico anche per noi che deve cercare anche di fare la guida. Abbiamo delle persone molto valide che cercano anche di darci una mano non solo nell'indirizzare i nostri sforzi, ma anche di aiutare gli altri nella progettualità comune. Quindi è un nostro compito, non penso che ci riusciremo in tutto, perché poi c'è bisogno anche dell'aiuto della regione, eccetera. Però questa prima iniziativa, questo primo tentativo di sintesi lo possiamo fare, o meglio, dobbiamo farlo.
Volevo aggiungere qualcosa alla dottoressa Cosa.
Volevo rispondere al Fregonese. Sì, è auspicabile quello che tu dici, però è auspicabile, no? La responsabilità sociale dell'impresa è non auspicabile, è opportuna, insomma. Volevo informare che nel piano di zona il tavolo interistituzionale lavoro e il tavolo operativo lavoro prevede la presenza anche di soggetti del for profit, soggetti del for profit che non sono molti, ma comunque quelli che ci sono nella zona danno un apporto, sono anche particolarmente sensibili, insomma, non tutti, per quanto attiene appunto l'inserimento di soggetti svantaggiati. Il TIL e il TOL sono due tavoli appunto istituiti nel piano di zona di cui fa parte la provincia e altri soggetti che si occupano della occupabilità, proprio per costruire una rete, un sistema di rete all'interno del territorio per l'inserimento di questi soggetti di cui dicevo prima. Stiamo cercando di concludere con la provincia la formalizzazione del protocollo, che sarà un atto formale importante tra pubblico e privato, quindi pubblico for profit e non profit sociale, ecco, volevo dire che un minimo in questo senso c'è anche.
Ci sono altri interventi, ce la chiederei, perché abbiamo riproposto e confermato la sfida della partecipazione, però fatichiamo a capire quali sono in fondo le possibili piste di lavoro in tal senso. Volevo chiedere, non so se adesso la spiazzo o meno, la dottoressa Pozzarini, lei dal suo osservatorio, diciamo, che cosa, che idee si fate, insomma, come è possibile, no? Perché anche negli interventi del pubblico veniva fuori questo tema dell'allargamento, della partecipazione, addirittura della conoscenza, no, dell'attività e se non dell'esistenza dell'osservatorio. Ecco, che cosa si potrebbe fare? Perché a me piacerebbe poi sapere anche da Paolo, perché lui ha la possibilità di osservare anche lui in molte situazioni, che cosa invece secondo lui potrebbero già fare le istituzioni in tal senso, no? Ecco, dottoressa Pozzarino.
Sì, come dicevo prima, sarebbe auspicabile sì, che l'osservatorio potesse avere al suo interno anche cittadini singoli. È vero, intervistando anche protagonisti della comunità casarsese, che appunto non è conosciuto come dovrebbe essere. Si sa che esiste, ma forse non si sa bene in cosa consiste. Allora, probabilmente, forse sarebbe il caso di creare, da un lato, strumenti di comunicazione e di informazione dell'operato dell'osservatorio sociale nei confronti della comunità, forse più facili, più immediati e forse anche magari più accattivanti, in modo tale proprio da anche stimolare i cittadini singoli, i cittadini che magari sono interessati proprio alla vita politica e sociale della comunità, a partecipare a questo organismo. È vero anche che secondo me bisogna fare in modo che l'osservatorio sociale, come diceva Egidio prima, abbia un confronto maggiormente costruttivo e di condivisione, no, con l'amministrazione comunale. Questo potrebbe dare proprio l'impressione, la reale presenza, insomma, di un'amministrazione che ascolta i cittadini, e quindi ai cittadini stessi si sentirebbero sicuramente più attivi, più impegnati nella propria comunità.
Sì, aggiungo qualcosa anch'io sulla partecipazione. Allora, è scritta in molte leggi, però la partecipazione non si può dare se non c'è informazione, l'avete detto, e conoscenza. Quindi c'è un ruolo delle istituzioni che dovrebbe essere promuovere partecipazione, ma anche recuperare quel ruolo, forse che sta caro anche a Franco, dell'educazione del politico, dovrebbe mettersi insomma a risvegliare il cittadino, investire praticamente anche risorse per la partecipazione, perché altrimenti rimane carta molta. Oggi c'è molta partecipazione, ma rimane nelle leggi. Il momento di sintesi è interessantissimo, c'è bisogno che qualcuno lo faccia, ma la mia esperienza, più va in alto, meno sintesi c'è. Okay? Voglio dire, questa è una questione. Le leggi dicono la sintesi delle politiche sociali si dovrebbe fare almeno a livello di ambito, no? Perché la gestione associata tra i comuni qualche modo fa economia di scala. Oggi alcune politiche si penetrano a un certo livello. Questo non significa però che non ci sia una partecipazione a livello praticamente comunale. Addirittura io direi a livello di paese, di borgate. Noi siamo, per esempio, in Friuli, l'Italia è luogo del borgo, no? Io quando vado fuori di Casarsa, io dico sono di Casarsa, mi dicono no, tu sei di San Juan, praticamente, ma, quindi perché sono dall'altra parte, no? Di Runcis addirittura, ecco, chi mi conosce, insomma. Quindi voglio dire, allora, no, questo è interessante, secondo me i vari livelli si possono integrare, bisogna invece tentare l'integrazione tra i vari livelli. Il MOBI ha chiesto la produzione di sostenerlo per attivare degli osservatori, per aiutarli. Io ho detto, un'idea potrebbe essere quella di fare degli osservatori, ma non comunali, proprio perché nel comune il volontariato c'è e si attiva per il proprio vicino. Ma più si sale, bisogna trovare altri livelli di sintesi, quindi sono altri tipi di strumenti. Però ci sono difficoltà, poi, vuol dire, certo che a alcuni livelli c'è l'ambito, a alcuni livelli c'è la provincia, ma non sempre è facile, perché più si va in alto, più sono istituzioni che entrano in gioco. E quindi, vuol dire, la sintesi, devo dire, alcune cose dovrebbero essere a livello regionale, ma se ci pensa la regione, non usciamo, non faremo niente, bisogna dire. Anzi, dalla regione cadono, gli assistenti sociali lo sanno bene, meglio di me, praticamente progetti, piani, che devono praticamente schivare in qualche maniera, o cercare praticamente di attuare. E quindi, però questo significa che dobbiamo cercare la responsabilità del singolo cittadino, deve attivarsi, ha dei doveri, oltre che dei diritti, del territorio, e tentare di costruire insieme. E poi, ai vari livelli, tutti devono cercare dei raccordi. tutti i livelli, il locale, il globale, il comunale, il provinciale, il regionale, non sono in contraddizione tra loro, devono essere completamente integrati. Addirittura c'è una legge 1, la legge 1 del 2006, come la conoscete, dove non c'è, scardina nella nostra regione, ma scardina anche a livello nazionale altre leggi, la gerarchia delle istituzioni. Non c'è più il comune, poi viene praticamente la provincia e poi viene la regione. C'è scritto praticamente gli enti locali, c'è anche la provincia, hanno pari dignità. Quindi alle volte anche la provincia potrebbe mettersi al servizio di un comune, e alle volte il comune essere praticamente di stimolo per una provincia, e viceversa. Cioè si sta scardinando, poi il dottor Marino lo diceva, quel modello praticamente tradizionale dello Stato e amministrazione. E qui bisogna avere amministratori molto preparati, e spesso non ci sono. Si fanno i corsi di formazione, gli amministratori sono assenti, non sanno assolutamente niente, non sanno le normative. Non mi rivolgo ai presenti, saranno bravissimi, no? Ovviamente. Ed è questo, allora ci si trovano, c'era una scuola di partito che funzionava, oggi non ci sono più, e quindi si trovano amministratori che, vuol dire, non sanno assolutamente niente, né la normativa, ma non conoscono nemmeno il territorio, il paese, le associazioni, no? Si occupano per mesi e mesi di un tema senza sapere assolutamente niente, senza aver letto quello che è successo nel territorio, no? Vabbè, insomma, quindi finisco qua, ma non era una... perché no, non bisogna fare solamente la geografia, cerchiamo, noi serate belle come stasera, siamo anche a mettere i problemi, come ha fatto Egidio ed altri, e poi per migliorare e costruire insomma il futuro.
Esistono poi anche amministratori giovani, esempio, poi io tra 30 anni ormai saremo giovani a vita, non c'è niente da fare, quindi saremo giovani in ogni occasione, giovani brillanti, anche come l'assessore qui di Casarsa, insomma, ecco, le provocazioni di Paolo, ma anche insomma le sfide che lanciava. Rilanciava Stefano Cozzarini sul tema dell'ascolto, no? L'osservatorio, la benedetta amministrazione, ascolta l'osservatorio o no?
Siamo stati chiamati in causa spesso l'amministratore, allora, è ad obbligo una risposta, ma anche una riflessione. Ero proprio mentre sia Stefania parlava prima, sia mentre parlava Paolo, che ripensavo alla storia mia come amministratore locale in questi 4 anni, ma la storia dell'osservatorio sociale a Casarsa. E io devo dire che, sarà che sono speranzoso di mio, ma in questi anni di strada se ne è fatta tantissima. E se ne è fatta tanta perché, mentre una volta ero qualcosa che è partito, si è voluto farlo partire, ma non si capiva neanche bene dove si sarebbe andati a parare, perché era un'esperienza così innovativa e così particolare che hanno accettato la sfida, è stata accettata a questo tempo la sfida di metterla nello statuto comunale. Ma io penso che nessuno, neanche chi aveva proposto il sito, avesse ben chiaro dove si sarebbe potuti andare a parare. Io in questi 4 anni credo che l'Osservatorio Sociale di Casarsa abbiamo fatto una storia assieme. L'Osservatorio, io come amministratore locale, come assessore presente, rappresentante dell'amministrazione comunale dentro l'Osservatorio. E non è stata semplice, perché ci sono stati momenti di forte scontro, di forte discussione dentro l'Osservatorio, nelle singole commissioni. Quindi non è stato andiamo lì, ci troviamo, siamo tutti contenti, stiamo bene e va bene, siamo contenti. Poi si usciva anche contenti perché si era discusso e si era costruito assieme. Ma i toni di voce a volte erano anche io, la voce non mi manca, le persone con cui dibattevamo la voce non manca lo stesso, ma io credo che questo sia una storia, siano dei passaggi importanti che sono serviti a me come amministratore locale per capire, per formarmi, perché la mia formazione non è certamente dentro un partito, ma è in tutt'altro mondo, ma anche all'osservatorio abbiamo costruito insieme qualcosa. Tanto che io sono rimasto soddisfattissimo dall'ultima assemblea dell'osservatorio sociale, perché da momenti di tensione di alcuni anni fa, che ricordiamo tutti quanti, si è passati a momenti di seria discussione e confronto, ponendo quell'osservatorio sociale ha posto i problemi in maniera molto diretta e precisa. Io come amministratore locale ho risposto, ma oltretutto non solo ho risposto, ma ci siamo confrontati, e in questi 4 anni si è costruito anche tantissimo. La coprogettazione, alcuni progetti creati non nascono dal nulla, non nascono da idee di me assessore o della giunta, ma nascono da idee che vengono dall'osservatorio sociale. Quindi un ascolto ci può essere, anzi condivido che ci debba essere di più, ma qualcosa già c'è. È su questo che ne dobbiamo costruire, perché se in 18 anni non ci fosse stato nessun ascolto e ci fosse questo assoluto distacco tra amministrazione locale e associazioni e realtà della comunità, io credo che l'osservatorio sociale avrebbe completamente fallito il compito che le era stato dato inizialmente. sarebbe un organismo comunale totalmente inutile. Così non è. L'osservatorio sociale è utile, serve per quello che mi riguarda e funziona, tanto che si sta costruendo molto. Possiamo costruire di più? Sicuramente, perché di strade ne abbiamo da fare tantissima. La Stefania ha sottolineato giustamente alcune mancanze che ci sono, ma in questi anni si era fatto prima, io sono arrivato 4 anni fa, quindi 14 anni precedenti, si è fatto in questi 4 anni e io sono convinto che si continuerà a fare, perché la vivacità che si trova all'interno di questo organismo è una vivacità vera, unica, che permette di dare consigli, di costruire e di proporre. Allora, non è che non c'è. C'è già tanto. Quando parlava il dottor Marino prima, quando parlava Gigi, parlava Paolo, diceva si sta cercando di portare un'esperienza simile in altri comuni della provincia con Solo. Quindi vuol dire che qualcosa c'è. Allora partiamo da questo qualcosa e valorizziamolo, vediamo anche il bicchiere mezzo pieno ogni tanto, perché ha grandi potenzialità, che sono potenzialità, quindi come tali hanno bisogno di crescere ancora.
Se non c'è della strada da fare assieme, non c'è neanche il gusto di camminare, insomma, sempre. Gigi Piccoli, devo ancora qualche minuto, perché so che da regolamento mi parla l'osservatorio. Da tradizione 10:30 chiude i battenti, adesso noi cerchiamo di far tutto. Insomma, una battuta a te, però anche che questo volevo chiederti. Che alcuni studi ci dipingono tutti quanti, non so, casarsi, come una società un po' spenta nel desiderio. Insomma, mi piacerebbe chiederti invece, dopo quello che hai anche da dire, visto che tu hai visto nascere l'osservatorio, eccetera, quale sarebbe il tuo desiderio per questo osservatorio? Ma cosa desideri per l'osservatorio?
Più che un desiderio, nell'ultima assemblea si è concretizzato il desiderio, perché ho detto l'osservatorio ha 18 anni, quindi è maggiorenne, quindi in qualche modo sottolineiamo il valore della maturità raggiunta in questi anni, ed è stato naturale e possibile realizzare nell'ultima assemblea il passaggio di consegne, appunto a livello di portavoci. Per chi non lo sa, l'osservatorio ha due portavoci che non sono quindi presidenti o coordinatori, cioè sono, riportano quello che emerge dall'assemblea. Ogni commissione delle 8 ha due referenti. Ecco, nell'ultima assemblea abbiamo anche qua presente Marco Cefaro, che ha ricevuto ben volentieri dopo 18 anni la responsabilità lui, oltre all'altra responsabilità che ha Piero Grosso. Ecco, i due portavoci dell'osservatorio. Questo mi sembra era già un sogno che avevamo coltivato, quello di dimostrare che nessuno è indispensabile, tutti sono utili e importanti alla collettività, pur continuando appunto a partecipare e a sostenerlo senz'altro, però voglio dire, è una dimostrazione di quanto questo strumento di partecipazione sia importante, sia sentito anche dalle giovani generazioni, dimostrazione che Stefania non è una copre, o è stato citato su questo librone dell'ISIC, che è stata una ricerca a livello europeo sulla democrazia locale di partecipazione, tra 40-50 realtà analizzate, tra le 4 in regione, una di queste era l'osservatorio di Casarsa, ed è venuto un sociologo da Udine, è venuto, ha fatto intervista e è andato via. Beh, la tesi della nostra concittadina non è solo una ricerca che ha fatto, ha analizzato, ha intervistato, è andata via, ma lei era già dentro la Commissione Giovani e continuerà nella Commissione Giovani. Questo mi pare che è uno dei piccoli sogni, cioè di coinvolgere, prima citavo anche il Consiglio Comunale dei Ragazzi, è uno dei risultati del lavoro di questi anni di coinvolgimento anche delle giovani generazioni, senza nascondere e dimenticare l'importanza di questo lavoro intergenerazionale. E oltretutto un'altra dei sogni che abbiamo e che nell'ultima assemblea abbiamo riportato come uno degli obiettivi di quest'anno è quello di attivare un progetto che tra l'altro a livello provinciale, con l'aiuto della provincia, già sta portando avanti l'Unione Provinciale Cooperative, che si chiama Radici Coop, ed è un progetto che parte proprio dalla volontà dell'osservatorio di analizzare, di recuperare i valori della cooperazione, che per noi, per la storia casarsese, non solo, ma Casarsa è uno dei comuni che ha visto maggiormente presente il valore e concretizzato, incarnato il valore della cooperazione, di recuperarlo. A questo proposito sono state coinvolte le 8 cooperative, tra le banche, la cantina, la cooperativa, il Piccolo Principe, l'Ilipu, insomma sono
8 cooperative che appunto avvieranno questo progetto d'intesa con l'amministrazione comunale e con l'unione delle cooperative e la provincia, ecco, su tutto il territorio provinciale. Però Casarsa avrà l'onore in questo caso di avere la sperimentazione di questo progetto, tra l'altro in preparazione all'anno internazionale sulla cooperazione che l'ONU ha indetto per il 2012. Questo ci sembra molto importante perché abbiamo riflettuto anche negli ultimi due anni sul tema della crisi e abbiamo analizzato e abbiamo anche condiviso quanto fosse importante. Non è un caso che le cooperative a Casarsa, come in altre parti, sono nate, ripeto, non a caso in momenti di crisi, quindi andrà veramente riscoperto, rivalorizzato questo elemento, questo capitale che nel nostro paese è stato molto presente e va continuato anche nei prossimi anni.
Grazie Gigi, ecco, affideremo poi le conclusioni all'assessore Canziani, però insomma torniamo a bomba, come si suol dire, e siamo partiti e l'occasione era anche di questo incontro con la tesi di Stefania Cozzarini, chiamata ripetutamente dottoressa perché insomma mi pare giusto, e quindi affidiamo anche a lei insomma, un momento di ringraziamento, insomma, è stata una fatica, presumo anche fare questa tesi, no? E quindi qualcuno forse c'è da ringraziare.
Sì, è stata una fatica, ma è stato un lavoro interessante, molto. Quindi io volevo ringraziare l'amministrazione comunale per essersi resa disponibile a collaborare con me in questa ricerca e per aver organizzato questa serata. Ringrazio quindi anche gli ospiti che hanno partecipato a questa serata, Dottoressa Bruni, Franco, Dottor Marino, Gigi Piccoli e voi del pubblico per aver partecipato alla discussione. E ringrazio l'Osservatorio Sociale di Casarsa perché da subito ha dimostrato interesse e disponibilità verso la mia tesi e quindi li ringrazio per essere sempre stati attenti alle esigenze di questa ricerca, per aver condiviso con me le sue opinioni, le loro opinioni, e li ringrazio per l'impegno che danno all'Osservatorio Sociale perché è un reale esempio di partecipazione. E ringrazio infine il mio correttore di tesi, il dottor Paolo Tommasin, perché ha sostenuto questa ricerca fin dall'inizio, anche nei momenti più difficili, ha sostenuto le mie idee e ha dato un apporto fondamentale a questa ricerca. Quindi grazie.
Mi aspettano un po' le conclusioni. Io innanzitutto salto già il sindaco dell'amministrazione comunale, mi unisco al ringraziamento a Stefania perché questo lavoro fatto e per anche la volontà e la possibilità che ci ha dato questa sera di conoscere questo studio sull'osservatorio sociale. E ringrazio i presenti, a partire da Stefano Franzin che si è reso disponibile per fare da moderatore a questa serata, dottor Marino che per la provincia è venuto qua e ha dimostrato la sensibilità per la nostra comunità e per questo nostro lavoro, e devo dire che è stato veramente molto gentile, dottoressa Bruni, con cui ci incontriamo spesso in ambito come assemblea dei sindaci, Gigi Piccoli in rappresentanza un po' dell'osservatorio sociale per raccontare la storia, ma tutta la presenza dell'osservatorio sociale che è qua stasera perché sono tanti, e Paolo Tommasin perché per la presenza, per la collaborazione che ha dato l'osservatorio sociale negli anni passati, e anche il personale che segue l'osservatorio sociale, prima ha parlato il dottor Liano Pegonese che è il coordinatore, il referente tecnico, il tecnico che segue il nostro osservatorio sociale e da 4 anni collabora con noi nella struttura delle relazioni, nella gestione anche delle riunioni stesse, e c'è Michele Cutignano che come politiche giovanili ha la gestione amministrativa di questo organismo, della preparazione delle relazioni, di tutto quello che ci sta dietro. E tutti voi presenti, perché credo i rappresentanti dell'amministrazione comunale, ci sono consiglieri comunali di Casarsa, abbiamo un collega assessore anche di Fiume Veneto, il sindaco di San Vito che è presidente anche dell'ambito socioassistenziale, i colleghi assessori presenti. Adesso 3 pubblicità naturalmente, in fondo nel tavolino voi trovate 3 cose. Questo DVD viene da un lavoro che è stato fatto nel 2009 e con un finanziamento regionale Reggiato Urgenti sull'integrazione, che racconta tutte le iniziative che vengono svolte dentro Palazzo De Lorenzi Brinis, che è il palazzo appunto delle politiche sociali e giovanili.
si diceva che non si sa cos'è l'osservatorio sociale, è raccontato qua dentro, ma io sono convinto che non si sappia tutto quello che si fa in quella struttura, perché è una struttura viva e ricca che adesso verrà ampliata tra non molto con la nuova centro di migrazione giovanile, ma che ha al suo interno una serie di luoghi di incontro, di servizi che è bene che conosciamo. C'è il libro dei 15 anni di esperienza, che è stato scritto a due mani da Gigi Piccoli e da Paolo Tomasin, e che racconta la storia, che è stato distribuito in tutte le famiglie, ma se ne volete copie ce ne sono a disposizione, anche perché racconta proprio la storia di questo organismo che ha fatto 18 anni, è diventato maggiorenne quest'anno, e che comunque è un pezzo della nostra comunità. Infine trovate questa cartolina, questo è un altro frutto dell'osservatorio sociale, perché sembra e l'amministrazione poi l'ha fatto proprio, l'ha portato avanti, è il seminario a procura di te. Nasce da un progetto finanziato dalla regione, il dipartimento dell'assessorato alle pari opportunità, e c'è questa serata che sarà mercoledì 30 marzo, in cui si daranno dei consigli pratici per l'assistenza di anziani e malati negli ospedali e nelle strutture sociosanitarie. È un momento importante perché avremo la presenza e abbiamo il partenariato a partire dalla provincia che ho presente, dall'ambito, abbiamo come partner di progetto l'azienda sanitaria, l'azienda ospedaliera, la provincia in particolare con la consigliera di parità, la cooperativa sociale Piccolo Principe e il sindacato della CISL, che hanno costruito insieme all'istituzione comunale questo progetto di formazione per le donne che si occupano dell'assistenza ospedaliera, in termini tecnici, chi fa le notti in ospedale, in cui abbiamo fatto un percorso formativo, ma soprattutto durante la serata, grazie alla presenza anche dell'assessore regionale, del direttore dell'azienda ospedaliera, del responsabile degli infermieri di San Vito, cercheremo di raccontare quali sono, come si può vivere, si può entrare in contatto con la realtà delle strutture ospedaliere, quali sono i regolamenti che vigono all'interno delle strutture ospedaliere, quindi come cittadini quali sono i nostri diritti, ma anche quali sono i nostri doveri. È una serata importante perché noi crediamo che molto spesso entriamo nella struttura ospedaliera, spesso ci dobbiamo entrare di corsa perché abbiamo sicuramente qualche problema se andiamo a finire lì e non sappiamo come comportarci. Questa è una serata un po' per capire prima cosa c'è all'interno e anche per presentare questo percorso che è stato fatto. Per chi volesse, poi i rappresentanti del osservatorio sociale ci sono in abbondanza, manifesti, cartoline, volantini da raccogliere, da distribuire, ci metteremo d'accordo, ma anche tutti gli altri. Vi invito a questa serata perché i relatori che saranno presenti sono veramente persone competenti e preparate per riuscire a descrivere al meglio quella che è la struttura, quella che è la realtà delle strutture ospedaliere. Quindi invito a essere presenti in quella sera e a prendere anche i volantini. Vi ringrazio di nuovo tutti quanti e vi auguro una buona serata. Grazie.